Signore e signori, notizia sconvolgente.
Reggetevi forte.
Non è stato un uomo a inventarlo. Indovinate.
Il tergicristallo.
Una donna.
Le buste della spesa.
Una donna.
La lavastoviglie.
Una donna.
Il wifi con cui guardate tutti i giorni i gattini su internet.
Ma che ve lo dico a fare? Una donna. Sento il panico tra il pubblico.
C'è del disagio.
Il brusio tra i posti a sedere.
Sono tutti gli uomini lì a dire: oh mio Dio, adesso noi che cosa abbiamo inventato?
Tranquilli, ragazzi. Vi lascio la ruota.
Quella è tua. E noi abbiamo pensato a tutto il resto. Eh sì, perché mentre il mondo si popolava di statue di uomini a cavallo, noi cambiavamo la storia, silenziosamente.
Un'invenzione alla volta.
Eh beh, sì, perché noi la storia l'abbiamo cambiata per davvero. Ad esempio, Maria Anderson, è il 1903. Piove, c'è una tempesta. Il guidatore davanti ogni 3x2 tira giù il finestrino e con la mano pulisce il parabrezza. Lei lo guarda e gli dice: ma che, davvero? Con tutta la tecnologia esistente? Va a casa, costruisce una leva, ci attacca un pezzo di gomma per lavare i vetri e voilà, il tergicristallo. A quel punto il produttore gli dice: non servirà mai a niente.
Come ogni invenzione creata da una donna.
Eh certo. Eh sì, perché noi non inventiamo per gioco, signore e signori, noi
inventiamo per necessità.
Vai.
Josephine Cochrane, 1886, stufa di vedere la servitù rompere i piatti di porcellana della nonna, dice: sapete cosa c'è? Lo faccio io. Creò la lavastoviglie.
Santa donna.
L'industria ride, dice che è troppo difficile.
Sì, intanto noi oggi non sappiamo neanche più come si tiene in mano una spugna, giusto?
E vogliamo parlare dei sacchetti di plastica? Lo so, lo so, sono il diavolo ecologico.
Sì.
Ma immaginate di tornare negli anni 50 e di dover riempire un sacco di tela con 3 chili di patate sotto la pioggia.
Mm.
Fu Gustav a brevettare il sacchetto di plastica, ma l'idea venne a Margaret Knight, che già nell'Ottocento aveva creato un sistema per fare i sacchetti di carta col fondo piatto.
Cioè, praticamente senza di lei noi oggi sposteremo la spesa a mano. Ve la immaginate alla Conad, alla Coppa, all'S lunga? Ecco, uguale, come nel Medioevo. Sposta.
E poi c'è Hedy Lamarr.
Adoro. Scusa.
Attrice hollywoodiana bellissima.
Adoro.
Tutti parlavano dei suoi capelli, del suo sguardo magnetico. Peccato che nel tempo libero abbia creato un sistema di comunicazione segreta che oggi è alla base del wifi. Ma sapete cosa dicevano di lei? Bella, sì, ma certamente non è intelligente.
Eh sì, perché la verità, signore e signori, è questa: che se sei brillante, beh, allora per forza devi essere brutta. Se sei bella, devi essere per forza stupida. E se sei bella e intelligente?
Ma ovviamente dietro c'è un uomo a fare tutto il lavoro, vero?
Ecco, perfetto. Beh, noi intanto siamo qui a ridere e a scherzare. Però siamo nel 2025 e le nostre ragazze si sentono ancora dire che la matematica, l'ingegneria, la scienza non fanno per loro.
E mentre ridiamo, ricordiamoci di Jocelyn Bell Barnell, che nel 1967 scopre le stelle pulsar e il premio Nobel va al suo professore.
Oppure di Rosalind Franklin, che grazie alla sua famosa foto 51 dimostra che la struttura del DNA, non è formata da 3 assi, bensì da 2. E indovinate un po' a chi va il premio Nobel? Ai suoi colleghi uomini.
Mileva Maric, la moglie di Einstein, la cui intelligenza sembra essere svanita nei buchi neri della storia. E tutto questo perché?
Perché, come diceva Michela Murgia, perdere un privilegio non è mai una cosa facile. Ma sapete qual è la verità, amici miei?
Che gli uomini non rischiano di perdere nulla.
Anzi, voi rischiate di guadagnarci tutto.
Perché in un mondo in cui le donne possono creare, inventare, cambiare le cose, non è un mondo in cui gli uomini valgono di meno.
No, è un mondo in cui tutte e tutti valiamo di più. E quindi, la prossima volta che accendete il wifi,
caricate la lavastoviglie,
o che entrate in macchina sotto la pioggia senza dovervi sporgere dal finestrino come un idiota,
ricordatevi chi ve l'ha reso possibile.
E magari la prossima volta facciamolo sapere
anche alla storia.
Chicco Casolari, Linea Radio, Crogiolo, Marazzi, buon pomeriggio, domenica 23 marzo. Siamo all'evento Tutte figlie di Eva, chiusura di una 15 giorni, si può dire, di eventi dedicati alla donna con varie declinazioni. Siamo qui insieme alla presidentessa dell'associazione Non è colpa mia, che ci ospita oggi, Angela Ninzoli, avvocatessa. Buon pomeriggio, ciao Angela.
Ciao Claudio.
Grazie per averci invitati anche a questo evento importantissimo. Di cosa parliamo oggi?
Intanto vorrei ringraziarvi perché grazie a voi abbiamo la possibilità di essere quest'oggi in diretta in streaming. Oggi parleremo della donna, parleremo dei cambiamenti che ci sono stati nel corso della storia grazie a tante donne, e lo faremo grazie all'intervento di due illustri relatori, l'avvocata Cesarina Manassero e il dottor Simone Terreni.
Allora, abbiamo qui con noi, come dicevi, l'avvocatessa Cesarina Manassero. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
Benvenuta a questa Linea Radio. Ci diamo del tu, perché nello certamente spettacolo funziona così. Devi sapere, questa radio compie grosso modo 50 anni. E tra i fondatori, i qui presenti, Biccio e Chicco. Quindi abbiamo il piacere anche di ricordare questo evento in questo mese, diciamo, di marzo, aprile, di tanti anni fa. Senti, intanto benvenuta a Sassuolo.
Grazie.
Presidentessa del Comitato Pari Opportunità e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
Sì, di Torino.
Come va?
Bene, è un lavoro sempre in cammino, perché il cammino verso la parità non finisce mai, è un lavoro quotidiano, però si cerca tutti insieme nell'avvocatura, ma non solo, anche verso l'esterno, di costruire una parità più effettiva per tutte e per tutti.
Una domanda che spero non crei nessun imbarazzo: la politica si sta occupando di questo ambito di mondo o continua come sempre a lavorarci il sabato pomeriggio dopo le 5, dopo il tè?
La politica se ne occupa, però in modo troppo forse residuale e soprattutto ancora con settori limitati. La discriminazione non riguarda soltanto le donne e gli uomini, ma riguarda tanti altri fattori come l'età, come i diritti LGBTQI+, come il colore della pelle, come anche ad esempio l'etnia. Ecco, forse in una società più multiculturale bisognerebbe avere uno sguardo più ampio e guardare di più alle discriminazioni e non solo alla discriminazione delle donne e degli uomini.
Tu che sei una donna di pensiero, che hai una responsabilità molto grande, condividerai con me che è molto triste il vedere che una legge venga anche solo pensata solo e sempre a seguito di un evento nefasto che l'ha in un qualche modo provocata.
Per quanto riguarda la violenza di genere, che è una forma molto presente, molto forte purtroppo di discriminazioni, in Italia spesso è così, perché si pensa poi ad agire sul terreno normativo ma solo dopo. Forse bisognerebbe intervenire prima, soprattutto con attività di ordine culturale. Io credo che sia essenziale, come primo intervento, intervenire e agire nelle scuole. Noi come Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Torino ci stiamo impegnando molto in vari progetti formativi nelle scuole, proprio perché crediamo che sia importante raggiungere ragazzi e ragazze fin dalle scuole medie per cercare di creare e sensibilizzare sul tema e creare una cultura diversa, più rispettosa della dignità delle donne e degli uomini, più inclusiva. Ecco, il nostro compito è proprio quello, cercare di creare inclusione con particolare attenzione anche all'uso corretto del linguaggio, perché molto spesso le parole uccidono più di un'arma.
Due settimane fa, parlando proprio di parole, abbiamo avuto un evento molto bello qui a Sassuolo, all'Auditorium Bertoli, dove c'era la presidentessa del centro Tina, che è sorto qui nel distretto ceramico, ovviamente in appoggio e in aiuto di tutte le persone, donne in particolare, che si sentono in un qualche modo in pericolo, in difficoltà. E mi sono permesso di creare una sorta di alfabeto dove alla lettera M e alla lettera N ho posto mamma e nonna. E con un pensiero allegato, dico, se tutti gli uomini o i giovani pensassero a una donna come alla propria mamma o alla propria nonna, eviterebbero di commettere grossolani errori di comportamento e di valutazione. Cosa ne pensi?
Sono molto d'accordo, perché è un patto intergenerazionale sicuramente molto importante e bisogna davvero cercare di costruire più unità, più inclusione, più rispetto, sia in famiglia ma anche fuori, negli ambienti dove, in ogni luogo, operiamo. Io personalmente, col mio comitato, sto cercando di occuparmi del mondo dell'avvocatura, perché noi siamo appunto un comitato legato alle carriere forensi, in particolar modo alle avvocate e agli avvocati. Però ciascuno nel proprio piccolo, nel proprio ambito lavorativo, può fare tanto. Bisogna cercare di non mai distrarsi, vigilare, perché se guardiamo con attenzione anche nel mondo lavorativo, nella società, ci possono essere tante forme di esclusione ancora, e ci sono, e quindi tutti noi possiamo dare un piccolo apporto, anche soltanto col sostegno, perché molto spesso queste persone sono silenti, non trovano una rete di sostegno, e questo è forse quello che le fa soffrire di più. Anche come avvocata posso dire che quando incontro queste persone vittime di discriminazioni o di violenza, spesso sono persone che sono state lasciate sole anche dalle istituzioni, e di più non mi diffondo, però è così.
La radio, come sai, nasce anche come sistema di accompagnamento, di inclusione, di unione, e siamo ai 150 anni della prima edizione di un segnale, 125 anni dalla prima edizione di un segnale radiofonico emesso dal buon Marconi, che peraltro è nato, come saprai, qua sì, vicino a noi, per cui ci sentiamo un grande grado di responsabilità nel dare voce alla vostra attività.
E l'avete una grandissima responsabilità, perché proprio i social media e i mass media possono davvero dare un grandissimo contributo nel superamento di ogni forma di discriminazione e di violenza, perché possono raggiungere davvero capillarmente tante persone. Per questo è importante che vengano anche diffuse giornate o eventi come questo, per diffondere, fare cultura, fare pensiero, anche con un linguaggio soprattutto semplice, perché questo è importante. Spesso queste persone poi vengono avviluppate da discorsi molto complessi, che non sempre sono anche in grado di capire, perché la lingua a volte crea, e spesso lo sappiamo, delle barriere. Siamo in una società multiculturale dove magari davvero una canzone oppure una trasmissione con un linguaggio semplice e inclusivo può raggiungere tante persone, quindi avete un grande compito.
Ringraziamo la dottoressa Cesarina Manassero per questo suo intervento.
Grazie.
Ti ascolteremo a breve nella tua, diciamo, esecuzione, no, del pensiero tecnico e operazionale nell'ambito del nostro evento. Grazie. Diamo a questo punto la parola a un altro illustre ospite di questo pomeriggio, il dottor Simone Terreni. Ciao Simone, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Siamo online con Linea Radio, come dicevo a chi ti ha preceduto, ingegnere e imprenditore digitale, quindi sei un po' responsabile del fatto che tutto questo si possa sentire bene.
Sì, esatto, insomma, sono un grande appassionato dell'informatica, dell'innovazione, e speriamo che anche oggi funzioni tutto bene. D'altronde anche la vostra radio, no, è figlia di Marconi,
sono,
e quindi dobbiamo essere contenti di queste grandi innovazioni del passato che ci hanno dato tante opportunità.
Senti Simone, ti porto direttamente sul territorio, diciamo, forse più contemporaneo, che è quello dell'intelligenza artificiale, che oramai sta invadendo, mm-hmm, diciamo, tutti i campi della nostra società e della nostra vita un po' di tutti i giorni. Quanto pensi che questa interazione possa, diciamo, colmare i gap che purtroppo ci sono tra un'attività svolta da un uomo piuttosto che un'attività svolta da una donna? Abbiamo sentito prima che ancora purtroppo si segnalano questioni di differenze di genere.
Beh, allora cambierà tutto. Nei prossimi tempi l'intelligenza artificiale farà una rivoluzione tale che niente sarà più uguale fra 3, 4, 5 anni. La stiamo vivendo a un ritmo pazzesco, anche perché siamo in una sorta di accelerazione. E quindi in questo momento le strade sono due: o cerchiamo di capirla, studiarla, impararla, usarla e quindi rimanere al passo con i tempi, oppure averne paura. Tante volte abbiamo timore della tecnologia, abbiamo sempre avuto paura della tecnologia, e invece io la vedo come una grande opportunità. E ho già incominciato un processo di inserimento all'interno della mia azienda e sto vedendo dei benefici incredibili. Ci fu tempo fa un mio collaboratore che mi disse: se tu metti l'intelligenza artificiale qui, naturalmente noi dimezzeremo il numero delle persone. E io gli ho detto: guarda, che se noi mettiamo l'intelligenza artificiale, noi lo raddoppieremo, perché riusciremo a essere molto più produttivi, molto più aggressivi, e avremo bisogno di più persone che gestiscano i vari processi, perché l'intelligenza artificiale fa quello che gli chiedi ma non prende iniziativa, quindi c'è bisogno sempre di una mente umana che la possa gestire e utilizzare.
Sento parlare purtroppo oramai, come tutti evidentemente, di riarmo, di programmi, progetti per un futuro europeo dove si pensa di creare uno scudo, diciamo, di protezione chissà con quale armamentario. Io credo che il vero armamentario sia la scienza, cioè il fatto di appoggiare molti soldi sulla cultura, molti soldi sulla crescita delle persone e sulla chiusura di tutti quelli che sono i gap che purtroppo la generazione passata, quella precedente alla nostra, ha sofferto magari più di noi stessi. Cosa ne pensi di questa, di questo scialacquio di denari senza pensare che la tecnologia in effetti è quella che dovrebbe essere la vera destinataria?
Ma allora, io cerco sempre di esimermi da giudizi politici perché non è il mio compito, non è il mio ruolo, però mi rifaccio un po' a quello che purtroppo è la storia. E quando ci siamo trovati in presenza di cambiamenti epocali e ci sono stati ad esempio la guerra fredda, internet è figlia della guerra fredda, ARPANET, i primi quattro sistemi di collegamento da cui poi è nata internet, era nata perché ci doveva essere un progetto che in caso di esplosione nucleare i computer riuscissero a funzionare in maniera uguale, quindi di fare una comunicazione punto a punto avevano fatto una consorta di comunicazione broadcasting che attualmente è la stessa cosa. Oppure il personaggio che andremo a raccontare oggi, Eddie Lamar ha inventato il wifi non perché... come si può dire, c'è stato un investimento sulla cultura, ma perché in quel momento i nostri amici americani erano in difficoltà perché la Germania era da un punto di vista tecnologico più avanti, e lei inventò questo sistema di crittografazione per impedire che i siluri fossero intercettati, e quindi se noi oggi abbiamo il wifi lo abbiamo perché c'è stato un momento in cui la guerra è intervenuta. È normale che purtroppo tutto quello che è la parte umana, cioè i dolori, il sangue, le perdite, insomma, io sono anche stato nei vari campi di concentramento, tutto quello che poi è l'aberrazione è qualcosa di micidiale, però ahimè tecnologia e guerra spesso nella storia sono andate a braccetto.
Purtroppo sì. Noi dal punto di vista giornalistico, come capirai, dobbiamo occuparci anche di questa visione, no? Che volutamente ha anche un minimo di provocazione dentro il suo essere. Però crediamo nel diritto all'istruzione, pensiamo che la vera rivoluzione si faccia a scuola, quindi non destinare sufficienti fondi a un upgrade rispetto ai piani formativi a cui siamo purtroppo abituati ad assistere, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, dove i libri di testo hanno oramai 30 anni di storia, e capisco, la storia è importantissima, la letteratura è nobilissima, ci mancherebbe altro, però tu mi insegni, il lavoro digitale oggi è la vera, lo hai detto in apertura di intervista, è la vera scommessa per il futuro, quindi cosa deve fare un giovane per avvicinarsi a un mondo come il tuo ed essere come te, una persona che si occupa di questo?
Beh, allora, su questo, su quello che hai detto sono non d'accordo, ma di più. In questo momento, quando noi siamo per fortuna un'azienda in crescita e quando andiamo a assumere le persone, spesso facciamo dei test informatici e non sanno fare niente. Escono dalla scuola, escono dall'università, non sanno fare niente da un punto di vista digitale. Poi magari sono bravissimi in altri campi, per l'amor di Dio, però è anche vero che in questo momento il mercato chiede altro, la scuola dovrebbe adeguarsi, detto fra di noi, oltre alla scuola dovrebbero adeguarsi anche le famiglie, perché ci dovrebbe essere un'educazione digitale anche nelle famiglie. Io addirittura sono favorevole a un patentino del digitale, perché si impara ad andare in motorino e si mette in mano i cellulari con tutti i rischi connessi. Io vado spesso nelle scuole a fare incontri sul cyberbullismo o a cercare di portare avanti le materie STEM, perché comunque, voglio dire, se c'è in corso una rivoluzione digitale che in qualche modo è in grado di fare dei test, di fare delle immagini, sarà più importante diventare programmatori o sarà più importante, che ne so, diventare dei grafici vecchio stile? Quindi è normale che la rivoluzione che c'è in corso in questo momento dovrebbe partire anche dalla parte dell'educazione.
Ti faccio un'ultimissima domanda. Le piattaforme, io sto seguendo un master 5.0 di organizzazione di eventi, soprattutto con intelligenza artificiale, e va da sé, i miei docenti sono di tutta Italia, si concentrano sulla provenienza dei software che utilizziamo nei nostri esercizi, e ahimè il 90% di questi sono targati non Europa. Cosa sta succedendo?
Sta succedendo che eravamo all'avanguardia, eravamo un paese innovativo, se pensiamo a Marconi, a Olivetti, insomma siamo stati tra i primi. Faggin è stato l'inventore del microprocessore e quindi eravamo una nazione all'avanguardia e poi piano piano sono stati investiti pochi soldi nella parte tecnologica e naturalmente tutto si è spostato prima negli Stati Uniti e adesso anche in Cina e in India. Questi sono i tre paesi che in questo momento stanno dettando legge nel mondo dell'informatica, del digitale, dell'intelligenza artificiale stessa. Quindi se dobbiamo recuperare un gap dobbiamo incominciare a pensare in un'ottica di futuro. E sì, è molto bello imparare chi erano i Fenici, i Babilonesi e gli Assiri, però se fin dall'inizio si cominciassero a usare in maniera costruttiva i tablet senza parcheggiare i figli davanti a uno schermo sarebbe opportuno.
Grazie, grazie davvero per queste tue parole. Sono molto curioso di ascoltare il tuo intervento, dove immagino racconterai la storia di una donna che ha fatto, tre donne che hanno fatto la differenza, una l'hai citata prima, e sarà questo pomeriggio molto interessante vedere come questa tua argomentazione poi darà sostegno alle argomentazioni di chi poi seguirà negli altri interventi.
Sapete cosa vuol dire avere ragione e sentirsi dire di no? Che domanda. Se siete donne, vi è capitato di sicuro. Sentirsi dire che non puoi, che non sta bene, che le cose non funzionano così. Io lo so benissimo. Mi chiamo Lidia Poët e sono diventata la prima donna avvocata d'Italia. Idea rivoluzionaria, a quanto pare. Non per me, intendiamoci. Sono nata a Traverse di Perrero, una piccola borgata della Val Germanasca. 200 abitanti, metà cattolici e metà valdesi. Forse è da lì che viene il mio spirito libero e determinato. I valdesi, sapete, hanno sempre dato molta importanza all'istruzione. E così nel 1871... ho ottenuto il diploma di maestra superiore, nel 1874 quello di maestra di inglese, francese e tedesco. Ma non mi bastava. Nel 1878 mi sono iscritta alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino. Una donna che studia diritto. Chissà quanti lo avranno trovato buffo. Eppure devo dire che mi hanno accolta con curiosità e devo ammettere anche con una certa benevolenza. Un professore mi ha perfino chiesto se volessi una sedia e un tavolino a parte. Io ho rifiutato, sorridendo. Mi sono seduta in prima fila e da lì non mi sono più mossa. Io ho solo seguito la logica. Studio, mi laureo, faccio la pratica, passo l'esame e divento avvocata, facile, no? No, perché sono nata donna e nel 1883 pare che la logica valga solo per gli uomini. Ma il problema non è la logica, il problema è proprio nel mio genere. Perché nel 1883, se sei donna e vuoi fare l'avvocata, beh, è più facile che ti propongano di cucire le toghe piuttosto che indossarne una. Ma io non sono tipo da cucire orli e stare in silenzio. Io voglio parlare e voglio difendere chi non ha voce. Dicono che la donna non possa esercitare la professione forense perché le donne devono pensare alla casa, ai figli, alla cucina, non ai codici, ai tribunali, alla giustizia. Ma non funziona così. Nel 1881 mi sono laureata in legge. L'Italia è un paese giovane, pieno di speranze e di promesse, tranne quando si tratta di donne. Già, la mia tesi di laurea aveva un tema scottante. La mia tesi di laurea dal tema scottante era uno studio sul diritto della donna, il diritto di voto rispetto
al diritto costituzionale e al diritto amministrativo nelle elezioni. Un titolo che faceva tremare i polsi ai ben pensanti. Perché? Beh, perché approfondivo il diritto di voto femminile, confrontando la nostra arretratezza con le esperienze d'oltre Alpe ed oltre Oceano. Sì, perché all'estero le donne stavano già avanzando. Ma io non voglio promesse, voglio fatti. Faccio il mio praticantato, supero l'esame e nel 1883 presento domanda per iscrivermi all'albo degli avvocati di Torino. 8 voti favorevoli, 4 contrari. Ce l'ho fatta, o almeno così pensavo. Il procuratore generale del re evidentemente non la pensava allo stesso modo. Ricorsi in appello, sostenendo che una donna non potesse esercitare la professione forense. E la Corte d'Appello gli diede ragione. Il motivo? Nella legge professionale del 1874 la parola avvocato non era mai declinata al femminile. Capite? Capite il livello dell'argomentazione giuridica? E quindi, secondo loro, una donna non poteva essere avvocato. Decisi di ricorrere alla Corte di Cassazione, mi difesi da sola. Naturalmente ho perso il ricorso, ma non ho smesso di esercitare. Ho continuato a collaborare con mio fratello Enrico, anche lui avvocato. Ho partecipato a conferenze in Italia e in Europa, parlavo di giustizia, di parità, di diritti. Cercavo di chiarire che il problema della subalternità della donna non era dato dalla sua natura, dalla chimica, ma dall'educazione. E che senza uguaglianza non ci sarebbe mai stata vera armonia nella società. Dicono che la mia presenza destabilizza l'ordine naturale delle cose, che l'avvocatura è a fare da uomini. Io estromessa, il mio nome cancellato dall'albo. Ora ditemi voi, che si fa in questi casi? Ci si arrende? Ci si chiude in casa, ci si dà l'uncinetto? No. Io mi rimbocco le maniche e combatto. Trascorro la mia vita a scrivere, a lottare per i diritti dei più deboli, perché una non si fa da parte soltanto perché qualcuno ha paura di lei. Perché io so di avere ragione. Mi batto per il diritto di voto, per l'istruzione femminile, per il diritto di una donna di essere qualcosa di più di un bel viso. Ricorro in Cassazione, scrivo, difendo, mi batto per i diritti delle donne, ma non solo per il mio, perché questa non è soltanto la mia battaglia, di tutte quelle che oggi vogliono essere avvocate, scienziate, astronaute, ingegneri, presidenti, di tutte quelle che sanno che valgono, ma ogni giorno si sentono dire di no. E sapete quando l'Italia decide di darmi ragione? Ho dovuto aspettare 40 anni per vedere le donne finalmente riconosciute come avvocate in Italia. 40 anni. Ma vedete, il punto non è quanto ci mettiamo, il punto è non fermarsi mai. Perché ogni no che ci dicono è solo un modo per farci alzare la voce, ogni porta chiusa è un motivo per aprirla. E alla fine la storia non si ferma per nessuno. Nel 1920, quasi 40 anni dopo, 40 anni di battaglie, di porte chiuse, di sorrisini di scherno, 40 anni per dire forse avevi ragione, Lidia, e permettere alle donne finalmente di esercitare la professione forense. Ma sapete qual è la beffa più grande? Io nel 1920 avevo 65 anni, troppo tardi per fare carriera, ma mai troppo tardi per vincere. Perché quella sentenza non ha cambiato solo la mia vita, ha cambiato la vostra, ha cambiato quella di tutti noi, ha cambiato la storia di tutte quelle donne che oggi studiano giurisprudenza, che parlano in tribunale, che difendono la giustizia. E allora sì, il mio nome l'hanno cancellato dall'albo, ma la mia voce, quella non la spegneranno mai. E ora scusate, ho un processo da seguire.
Lo sapete, vero? Che se oggi potete stare attaccati al vostro cellulare, inviare messaggi, ascoltare musica in streaming, chiamare qualcuno dall'altra parte del mondo senza che una centralinista in piccione ascolti tutta la conversazione, lo dovete a me? Eddie Lamar. Eppure, quanti di voi, dopo che ho detto il mio nome, mi rispondono: «Ah, la bellissima attrice degli anni 40, la Venere di Hollywood!» Sì, ero bellissima, ma anche tremendamente intelligente. E questo, lasciatemelo dire, per noi donne è sempre stato un problema. La mia vita? 5 vite, 5 volti. La prima, la scandalosa Hedwig Kisler. Sì, perché prima di essere Eddie ero Hedwig. A 17 anni giro un film che fa scandalo, Ecstasy, il primo nudo integrale della storia. Ecco, non è che volessi mettere il mondo in scompiglio, ma ho imparato ben presto che il corpo di una donna fa molto più notizia della sua mente. La bellezza è come una luce accecante, illumina tutto ciò che c'è intorno, ma spesso lascia al buio quello che c'è dentro. E io non volevo essere solo bella, non mi bastava, perché la bellezza è come una maschera e io volevo che il mondo vedesse il mio volto. Ma provateci voi a essere presi sul serio quando il vostro viso sembra gridare più forte delle vostre parole. Poi divento la signora Mendel, un matrimonio dorato, dorato e soffocante. Sposo Fritz Mendel, un ricco trafficante d'armi che faceva affari con Hitler e Mussolini. Mi chiude nel suo castello, convinto che una donna così bella non avesse bisogno di altro che di gioielli e silenzi. E io, al posto di decorare la mia gabbia dorata, ascolto, imparo, studio discorsi su munizioni, missili, siluri e poi scappo, lascio tutti. Non sono una prigioniera, non sono un trofeo. Incontro il produttore Meyer che sulle prime non mi voleva scritturare. Troppo scandalo, troppe chiacchiere. Ma io insisto, non mollo, lo convinco che la sua carriera senza di me non sarebbe mai più stata la stessa. E lui mi porta con sé in America. E sapete qual è la prima cosa che fa? Mi cambia nome, perché una donna può essere chiunque, basta che il suo nome suoni bene su un cartellone. E da allora divento Eddie Lamar e Hollywood m'adora. 25 film, un successo dietro l'altro. Ma io mi annoio, perché la mia vera passione è la scienza. Progetto un nuovo modello di semaforo, una pastiglia effervescente capace di trasformare l'acqua in bevanda gassata. Diciamocelo, sapevo un po' di piedi bagnati. Un supporto per aiutare i disabili in bagno. Hollywood è stato il mio primo grande palcoscenico, ma non per i film, intendiamoci, per le invenzioni. Giravo di giorno e studiavo la notte, e mentre tutti si perdevano nelle mie labbra perfette, io studiavo onde radio, frequenze, un modo per rendere il mondo un posto migliore. Era il 1941 ed eravamo in guerra, e io non volevo essere bella, io volevo essere utile. Incontro George Antheil, un compositore con più ingegno di tanti ingegneri, e insieme creiamo un sistema di comunicazione segreta, una tecnologia che impedisce ai nemici di intercettare le comunicazioni militari, una sinfonia invisibile, un salto fra frequenze che nessuno poteva intercettare. Era come una danza, precisa, coordinata, impossibile da interrompere. La chiamavano frequency hopping, noi la chiamavamo fare la nostra parte. Andammo alla Marina degli Stati Uniti e sapete cosa ci dissero? Bella trovata, Eddie, ma lei è un'attrice? Non sarebbe meglio se tornasse a recitare? Così la nostra invenzione rimane chiusa in un cassetto. Poi, anni dopo, quando il brevetto scade e diventa di pubblico dominio, la usano e come. Ed è grazie a questa tecnologia se voi oggi potete utilizzare Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Ma io sono solo un'attrice. Un'attrice. Come se la mente avesse un limite imposto dal mestiere. Come se il genio dovesse indossare un uniforme per poter essere credibile. Le etichette sono la gabbia più stretta che esista. Non importa chi sei davvero. Importa come gli altri ti vedono. E una volta che te lo appiccicano addosso, provate voi a togliervelo. È di la diva. È di la sposa trofeo. È di la scienziata. È di l'inventrice. È di la dimenticata. 5 vite, 5 volti. O forse molti di più, perché nessuno di noi è una cosa sola. Pensateci, le etichette non sono un problema solo mio, le danno a tutti. Lui è un uomo forte, lei è una donna fragile, lui è un capo, lei è carina, lui è affascinante, lei è fortunata. Etichette, etichette, etichette. Ma sapete cos'è davvero difficile? uscirne. Perché spezzare uno stereotipo è come rompere un vetro a mani nude. Fa male, ma ne vale la pena. Avete presente quando in macchina vi si collega al telefono automaticamente la cassa e passa la parte della vostra playlist preferita? Beh, potete ringraziarmi. Solo nel 1997 mi hanno dato un premio per il mio contributo alla scienza. Avevo 83 anni. Ci hanno messo più di mezzo secolo per capire che una donna poteva essere bella e geniale allo stesso tempo. Il 9 novembre, oggi, il giorno del mio compleanno, si celebra la giornata dell'inventore. E anche se si dice ancora al maschile, l'inventore, io lo sento che le cose stanno cambiando. E ora mi rivolgo a voi. Quante donne brillanti conoscete che vengono ancora messe in ombra? Quante idee geniali vengono ignorate perché a partorirle è stata una mente femminile? La vera rivoluzione è questa: dare forza ai loro desideri, potere alle loro ambizioni, spazio alle loro idee. Non lasciate che il mondo decida per loro. E voi, donne, non lasciate che vi dicano chi potete essere. Siate forti, siate belle, siate intelligenti. E se un giorno qualcuno prova a chiudervi in un castello, cambiarvi nome, prova a dirvi che non siete abbastanza, beh, voi fate come me. Scappate, inventate, rivoluzionate il mondo.
A Linea Radio questa sera, in chiusura dell'evento Tutte figlie di Eva, l'assessora del Comune di Sassuolo, Pennacchia...
Maria Raffaella,
nome composto, perdonami. Mara, ok, benvenuta. Senti, com'è andata questa, direi oramai 15 giorni di eventi relativi al parlare della donna così come si dovrebbe fare tutto l'anno?
È stata una bella occasione di mettere in campo tutte le varie forze che ci sono qui a Sassuolo. Devo essere sincera, da quando mi sono insediata sono partita conoscendo un po' tutte le varie associazioni e realtà, e quindi abbiamo avuto Artemisia, che ha portato un proprio spettacolo, abbiamo avuto, non è colpa mia, Immancabile, che non manca mai appunto di organizzare eventi che ci facciano riflettere con dati, con anche un po' di ironia grazie a Roberta, con una cura speciale di Martina e Simona e Angela, che conducono sempre veramente con piacere. Abbiamo avuto quest'anno, l'8 marzo, in piazza anche una manifestazione, un'assemblea in cui tante realtà si sono unite insieme, due collettivi femminili che ci sono a Sassuolo, che sono Oltre la Bolla e Manicure, e diciamo cugine del gruppo che forse tutti conoscono, gli Hot Minds, e hanno collaborato insieme a Librarsi, insieme a Buanda Boom, quindi hanno veramente colorato la piazza per parlare insieme di diritti, opportunità e libertà, e che non deve mancare mai alle donne. E in futuro vorremmo che questi temi siano un po' sempre, no? Che ci sia un po' come il prezzemolo dappertutto, questa attenzione alla figura della donna, perché oggi vediamo che ce n'è bisogno, anche oggi, e non si può parlare della figura della donna e dei suoi diritti solo in occasione di eventi spiacevoli di cronaca. Quindi vogliamo proprio portare entusiasmo e portare energia così.
Guarda, perché tu sappia, alla radio abbiamo registe donne, Roberta Ferrocino, la nostra capa tecnica, abbiamo Claudia, abbiamo insomma 8 o 10 artiste della radio che ci allietano ogni giorno con i loro spettacoli. Sappi che la radio è tua, col tuo assessorato qualunque iniziativa tu voglia promuovere o qualunque iniziativa tu voglia, diciamo, mettere all'attenzione della cittadinanza, sappi sempre che la radio è a tua disposizione. Quali saranno i prossimi eventi futuri della primavera?
E adesso, rispetto alle pari opportunità, abbiamo appunto il prossimo appuntamento martedì 25 al Teatro Carani, Disonorate, e la donna non uccide le mafie, e la mafia non uccide le donne, scusate, e quindi questo è l'ultimo appuntamento appunto del cartello dell'8 marzo, e stiamo lavorando per creare un programma un po' più diffuso. Stiamo proprio lavorando in questi giorni, ci siamo incontrati con tutte le associazioni in un tavolo comune in questa settimana, abbiamo in mente cose belle e sarò lieta di portarle insomma anche a conoscenza vostra e tramite i vostri canali. Quindi
Viene Radio ti aspetta. Viene Radio la tua voce, grazie per questa sera, grazie. Abbiamo finito, cari amici ascoltatori, dal Crogiolo Marazzi questa sera con l'assistenza tecnica di Bicio Gherardi e Robby Ferruccino, oramai immancabile gestione tecnica dei nostri eventi, tanto live quanto non. Tutte figlie di Eva, credo tornerà il prossimo anno puntualmente, come oramai già si è affermato. Questi eventi sono straordinari, organizzati da Angela Nizzoli, sono diventati, come diceva l'assessora, un punto di riferimento per il programma, diciamo, di cultura e società della nostra bella Sassuolo. Grazie per la vostra attenzione. Da Chicco Casolari, Bicio Gherardi e Roberto Ferruccino, un'enorme buona serata e un buon inizio di settimana per domani. Ciao a tutti!